Radio dalla parte del torto. La voce di chi non ha voce, tutti i giorni, tutto il giorno. Su www.dallapartedeltorto.org.
Messico e bufale, ovvero informazione, disinformazione, verità, manipolazioni e potere ai raggi X.
Eccoci qua, nuova trasmissione di Messico e bufale. E vi dico subito che sarà una trasmissione molto insolita. Perché molto insolita? Perché questa volta, anziché andare a rimestare nel mare oscuro delle bufale, manipolazioni, false notizie, imprecisioni più o meno volute, andremo a non a rovistare, ma ad a sfogliare e a fare le pulci ad alcune notizie storiche basate su dei veri e propri falsi storici. Sto parlando del libro di Bruno Vespa appena pubblicato e abbondantemente pubblicizzato specialmente dalla RAI, nel quale si fanno affermazioni avventurose parecchio discutibili, ma proprio sul piano eminentemente storico, e sto parlando quindi di dati storici e non di opinioni, dato che il tema di questo libro riguarda la storia del fascismo e tenta una analisi storica di quello che furono, secondo l'autore, luci e ombre del periodo fascista, e non per furore ideologico contrario, ma semplicemente per amor di verità, come dovrebbe sempre contraddistinguere una trasmissione di questa radio, dobbiamo intervenire, e dobbiamo intervenire appunto riproponendo una trasmissione fatta esattamente un anno fa dal sottoscritto, in cui raccoglievo cose che allora circolavano sul web, quello un po' più manipolato, un po' più oscuro, diciamo meno patinato di quello che può essere l'opera di un giornalista di certo non annoverato tra i bufalari, magari ecco criticato e criticabile sotto altri punti di vista, ma certamente non per la diffusione di notizie false. E qui invece diciamo che c'è parecchio da discutere, anche se non tutto quello che sentirete nella riproposizione della trasmissione di un anno fa è presente, per questo per chiarezza, nel libro di Bruno Vespa. Però ce ne sono alcuni che sono quantomeno destinati a far discutere come punti di, diciamo, di sorvolo su quella che dovrebbe essere il rigore e la verità storica. Buon ascolto! Oggi vi vorrei intrattenere su un tipo particolare di bufale. Bufale che in realtà girano più o meno da anni. Diciamo che la novità non è tanto nei contenuti quanto nel mezzo, perché ultimamente cose che chi ha in qualche anno sente dire ormai, diciamo, molto facilmente, spesso,
però a livello di chiacchiera da bar, tutto sommato innocua, oggi è prepotentemente presente in molti siti, in molte pagine dei social network, tutte caratterizzate da una curiosa nostalgia per un passato che è quello del cosiddetto ventennio italiano, non Berlusconi, prima quello delle camicie nere, per capirci. Allora, in pratica ho voluto fare una ricerchina su quanto gira ancora adesso, specialmente in questi siti che, come diceva un certo fumetto, certi siti di persone frequentati da persone e animati da persone che sembrano amare molto guardare al futuro con la nuca. Ecco, si tratta quindi di un esame punto per punto di queste bufale, bufale le possiamo chiamare tranquillamente così. Diciamo che si potrebbe intanto cominciare con ricordare un monito di uno scrittore americano, uno storico americano, che nella prefazione di una storia del nazismo inserì questa frase che a me piace molto. Chi non ricorda il passato è condannato a viverlo di nuovo. E questo già serve a inquadrare quello che diremo oggi. E cominciamo subito con i punti. Pensioni. Il fascismo ha inventato la previdenza sociale. Non sono poi così d'accordo. Andiamo a vedere. La prima previdenza libera nasce nel 1861 con la cassa invalidi per la marina mercantile. L'idea si allarga man mano all'assicurazione infortuni degli operai e dei lavoratori agricoli. La Cassa Nazionale per le Assicurazioni Sociali nasce nel 1907. Nel 1898 la fondazione della Cassa Nazionale di Previdenza per l'Invalidità e la Vecchiaia degli Operai, e lo stesso anno nasce la Previdenza contro gli infortuni, che passa però a carico delle imprese. L'iscrizione dei lavoratori in tale cassa diventa obbligatoria poi solo nel 1919 con il governo Orlando. Tutto questo nacque per iniziativa e volontà dei lavoratori dipendenti, a prezzo di lotte anche sanguinose, lotte rappresentate in Parlamento dai socialisti e guidate dai primi sindacati, prima spontanei, poi sempre più organizzati. E quindi diciamo che queste conquiste sociali tutto sono state tranne che una munifica elargizione di qualcuno. La marcia su Roma, per inquadrare storicamente, ovvero la presa del potere assoluto da parte dei fascisti, è dell'ottobre del 1922. Quindi è evidente che questo processo di formazione della previdenza sociale nulla ha a che fare con il ventennio fascista. Tutto ciò che fece il fascismo in materia fu trasformare la Cassa Nazionale Assicurazioni Sociali, già nata, in INPS, Istituto Nazionale Previdenza Sociale. La pensione sociale poi fu istituita nel 1969, e anche questa non nel ventennio famoso, 24 anni dopo la fine del fascismo. Poi parliamo di sanità. Il fascismo ha introdotto l'assistenza malattia, questa sarebbe la bufala che andiamo a confutare. Ossia, non è veramente una bufala, questa è abbastanza vera in realtà. Nel senso che lo Stato, con i governi precedenti del periodo liberale, aveva cominciato a legiferare sulla salute pubblica a seguito del progresso scientifico, che aveva identificato già da fine 800 la necessità di norme di tutela igienica collettive. E si susseguirono dalla fine 800 fino al 1919 una serie di leggi che appunto introducevano una normativa con il criterio di raggiungere livelli sempre più alti di salute pubblica. Il primo ente pubblico ad erogare assistenza come cassa malattia pubblica fu l'ente di mutualità fascista. Però attenzione, nel 1943, in piena guerra e con il paese devastato e la fiducia nel regime in caduta libera. Questo ente, dopo la guerra, fu trasformato nella INAM, che i più attempati si ricorderanno, è quello che c'era prima delle USL, ASL e prima della riforma sanitaria ultima di cui fruiamo anche oggi. Altro punto, la cassa integrazione. Il fascismo ha introdotto la cassa integrazione guadagni. Questa è una bufala proprio totale. La cassa integrazione guadagni fu creata subito dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale per sostenere i redditi di chi aveva perso, per la guerra, il proprio luogo di lavoro o comunque il proprio stipendio con lo sfacelo determinato dalla guerra. Altro argomento. Allora, previdenza infortuni. Grazie al fascismo venne fondato l'INAIL. Questo è vero. Tuttavia, va notato che questo regio decreto provvede alla, virgolette, unificazione degli istituti per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni degli operai sul lavoro. E non viene quindi inventato nulla di sostanzialmente nuovo, se non fondere e nazionalizzare gli enti esistenti. Tutto qui. Uno dei tanti punti in cui non è stato inventato praticamente nulla. Altro punto. La tutela del lavoro dei minori e delle donne. Il fascismo se ne occupò nel 1923 e nel 1934. Beh, bene, questa è una cosa indubbiamente positiva, direte giustamente. Sì, ma come se ne è occupato? Se ne occupò semplicemente mettendo mano, riordinando e facendo qualche modifica a un testo unico in materia del 1907. Quindi, ancora una volta, si mette mano a delle cose già esistenti e non nate in quel periodo. Una cosa che c'era già, quindi. Altra cosa, il fascismo ha introdotto le cure ospedaliere per i poveri. Peccato che questo è stato introdotto da una legge del 1890. Nel 1923, quindi a regime fascista avviato, fu semplicemente riordinata la stessa legge. Sì, migliorata, ma anche qui non è stato inventato nulla. Altra cosa, il regime creato la settimana lavorativa, pardon, di 40 ore. Parzialmente vero, ma adesso vediamo i dettagli. Anzitutto, il fascismo ha introdotto la settimana lavorativa di 48 ore settimanali all'inizio. La disposizione del periodo fascista al riguardo, denominata limitazioni all'orario di lavoro per gli operai e impiegati delle aziende industriali o commerciali di qualunque natura, fissa a 8 ore giornaliere e 48 settimanali il limite massimo di tempo per cui ognuno poteva lavorare. Troviamo inoltre però la legittimazione di un allungamento di massimo 2 ore al giorno della giornata lavorativa, previo accordo fra le parti. Considerazione di scenario. A quel punto non c'erano più i sindacati terza parte, c'erano i sindacati del regime. C'era la libertà di contrattazione? Vi lascio la risposta. Considerando l'inconsistenza effettiva dei sindacati, infatti, nel periodo fascista e la posizione di sottomissione degli operai che ne derivò, è lecito pensare che si trovò spesso il modo di abusare di questa parte della legge. Abbiamo la settimana lavorativa di 40 ore per gli operai dell'industria solamente nel 1937, però si stabilisce che il Ministero delle Corporazioni, quello che oggi corrisponderebbe al Ministero del Lavoro, ha il potere di allungare la settimana lavorativa fino alle precedenti 48 ore in caso di particolare necessità, togliendo di fatto al lavoratore il potere decisionale e il merito. Ricordiamoci sempre i sindacati, quelli di regime, che se non vanno bene quelli, i sindacati di regime, quelli di regimi ex socialisti o comunisti, che si vuol dire, non vanno bene nemmeno questi. Sulla stessa falsariga procede anche l'articolo 5 che stabilisce la possibilità di allungare l'orario lavorativo in ossequio alle esigenze lavorative. Per le attività stagionali, nell'articolo 8, viene stabilito il limite di 10 ore giornaliere, quando i limiti di orario normali non fossero applicabili. Non fossero applicabili, non dice l'articolo che cosa significa. In sostanza, diciamo che è una legge un tantinello sbilanciata. Credo che si possa dire. Poi, l'argomento bonifiche. Circola anche questa, il regime ha bonificato tanto territorio in Italia. Anche qui il fascismo non ha iniziato e non ha inventato nulla. Le bonifiche sono cominciate a farsi nel 1882 e sono proseguite fino al 1921. Il fascismo le continuò e fece comunque un buon lavoro, perché comunque recuperò circa 2 milioni di ettari nell'Agro Pontino, ma anche qui insomma non si è cominciato dal nulla un qualche cosa perché già c'era. Altro mito. Nel ventennio si stava meglio, tutti erano più ricchi. Questa è veramente la peggiore, perché tutte le analisi storico-economiche del periodo dimostrano l'esatto contrario. Ci furono perdite di potere d'acquisto e perdite secche in importi, con un danno fino al 600% per il lavoro dipendente. Questo tutti erano più ricchi. Non è chiaro su cosa di concreto si possa basare. Altra storiella, no, vera, questa non è una storiella, questa è vera, anche se va contestualizzata. E nel 25, 1925, il regime fascista raggiunse il pareggio di bilancio. Sentita con l'orecchio dei tempi odierni, sembra una mirabolante conquista. Peccato che all'epoca, prima di tutto, succedeva abbastanza spesso, e successe anche a diversi governi liberali tra il Novecento e il 921. Seconda cosa, erano anni di ripresa dopo la guerra. Voglio dire, bello sforzo. Un'economia che rinasceva dopo lo sfacelo di una guerra, ci vuole poco perché la situazione congiunturale sia positiva e quindi si possa arrivare al pareggio del bilancio pubblico. Non è tutta questa impresa, ecco. Altro giro, altra danza. Il fascismo ha costruito la prima autostrada italiana, gira pure questo. Si riferisce alla Milano Laghi. Il fascismo l'ha terminata. Ma il progetto definitivo fu approvato nel 1921. Il fascismo non c'entra niente. Ce ne sono tante, così ce ne sono tante. Alla meraviglia delle meraviglie. La bufala in questione è: i politici del periodo fascista erano onesti, tutti. Meraviglia delle meraviglie perché la storiografia ormai ha raccolto parecchie prove di arricchimenti personali, di gerarchie inspiegabili e soprattutto incompatibili con gli incarichi ricoperti e una condotta, diciamo, di specchiata onestà, non escluso il capo dei capi. Non ci siamo, non ci siamo proprio. Altra cosa abbastanza, questa un po' più ingenuota, sì, persino più ingenua di quella di prima. Il fascismo diede il voto alle donne. Il fascismo era femminista, no? Sì, è noto. Come no? Ovviamente falso, nel senso che diede il voto alle negli ultimi periodi in cui in Italia si votò per le elezioni comunali, prima che fossero aboliti sindaci e consigli comunali, che continuarono a esistere, ma si chiamarono podestà e consiglio comunale, e soprattutto non furono più eletti dai cittadini, ma furono nominati dal governo. Dopodiché, dopo poco, non votò più nessuno e quindi il problema fu risolto, come dire, alla radice. Altra cosa, il fascismo ha introdotto la tredicesima. In realtà, sì, solo per gli impiegati dell'industria. Gli operai, no. Gli operai nel frattempo si beccavano quella leggina che consentiva alle imprese praticamente mano libera sull'orario, quella che abbiamo accennato prima. La tredicesima fu introdotta per tutte le categorie e per tutto il lavoro dipendente soltanto nel 1960. Diciamo che erano passati 25 anni dalla fine del regime fascista. Non mi sembra proprio. Ecco. Poi, ultima chicca, come si dice? Le case popolari. Il regime fascista ha dato una casa a tutti facilmente. Anche qui, il fascismo non ha fatto altro che intestarsi degli istituti che già costruivano sotto i governi liberali case popolari. E basta, cioè fu un'operazione, diciamo, di riorganizzazione. Se volete, più di facciata più che di sostanza, e la fame di casa non fu mai risolta, nemmeno sotto il miracoloso inviato del Signore, come all'epoca qualcuno lo chiamava. Bene, io ho finito con questo elenco di bufale. Bufale ante litteram, ma sempre bufale, e soprattutto bufale sempiterne, perché continuano a circolare e continuano a circolare. Ma noi siamo vigili e non ci caschiamo, vero? Alla prossima! Ciao!
Messico e bufale, ovvero informazione, disinformazione, verità, manipolazioni e potere ai raggi X.